Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Hvala
Nisus. Navijek.
Hvala Nisus.
Hvala
Kristina.
Zašto
se nama
danas
pjeva
komisija?
A ne može, kaže da je boli grlo. Malo se prilagila u Rimu.
Evo, donio sam na daleko za.
Ma kakav daleko za, šta nisi normalno? Smijesti se samo tako da možeš vidjeti da se neko čudno ponaša. Posebno one tri.
Kako to mislite čudno?
Samo gledaj. I smijesti se dolje.
No, questo festival, perlomeno in Croazia, nei nostri media di comunicazione, si parla come un festival di film cattolico. E quando hanno visto i nostri vescovi che questa pellicola, questo film è scelto, è selezionato per questo festival, hanno detto, però come può che questo film si può vedere in questo festival, no? C'è una sorpresa.
Ci sono tante forme di violenza, sicuramente la violenza di genere non è l'unica, ma c'è una violenza specifica che è quella dell'uomo contro la donna in quanto donna, e non lo dico io che in realtà lavoro da diversi anni al telefono donna, anche se poi il telefono è nato nell'89, io lavoro da circa 8 anni, ma lo dicono tutte le indagini, a partire dall'indagine Istat, che forse era quella del 2006, no? Che ha dato anche input al programma e che dice che in Italia circa 6 milioni di donne sono vittime di una qualche forma di violenza, che poi arriva fino all'uccisione, e questo è tipico di una modalità, perché la violenza sessuale viene agita dall'uomo, appunto per mantenere, io ho segnato qui nella ricostruzione si diceva dare una lezione, abbiamo visto che veniva trascinata a dare le botte, ma dare una lezione anche continuamente, no, approfittare di una ragazza che magari poteva aver anche scelto liberamente di avere rapporti, anche se a me magari no, resta anche, come dire, difficile, ha solo 14 anni, quindi anche la libertà dell'autodeterminazione femminile e del corpo femminile sicuramente ci lascia, no, almeno sconcertati, però poteva aver agito liberamente, poi apro uno spaccato, liberamente cosa significa? Ne aveva consapevolezza a soli 14 anni?
Dal punto di vista criminologico emerge spesso attraverso le interviste che vengono fatte, e emergerebbe comunque in qualsiasi spettatore di questa puntata la domanda fondamentale, che è quella: perché hanno commesso questo crimine, perché lo hanno commesso in quel modo? Cioè, noi sappiamo che sul piano criminologico andiamo ad interrogarci su quelli che sono i motivi, su quelle che possono essere le cause che hanno portato a questo crimine efferato. E qui avete visto che i vari soggetti coinvolti nella vicenda via via tentano di dare delle loro risposte. Nella ricerca delle cause che possono portare, ad esempio in questo caso, un piccolo gruppo, 3 ragazzi, a un crimine di questo genere, non possono essere, non sono mai delle cause di tipo deterministico. Cioè, attenzione da analisti in questo senso della questione a non cadere nel determinismo, come molti programmi televisivi invece spingono a fare. Nel momento in cui lei prende consapevolezza della sua soggettività, loro non accettano più. Non accettano il fatto che lei gli dica: guarda, nel momento stesso in cui tu mi riduci a oggetto, io posso rifiutarti, no? Io posso dirti di no. O comunque, attenzione, quando lei dice sono incinta, lì viene descritto come una minaccia. Su questo infatti non sono molto, molto d'accordo, perché c'è una presa di posizione ben precisa che invece è discutibile. Lei dice che sembrerebbe minacciare questi ragazzi di essere incinte. In realtà quello può essere anche un modo per un adolescente che è entrata in questa dimensione relazionale di dire: attenzione bene, voi mi state utilizzando come un oggetto, mentre io ho una mia soggettività, io ho un mio corpo, e comunque anche se tu lo vuoi utilizzare come se fosse un oggetto da sfruttare e da consumare, in realtà ti devi assumere la responsabilità di quello che
è
fai.
È già genitore, invece i ragazzi che seguono questo corso, perché i genitori hanno detto: beh, ma dove erano questi grandi, diciamo, nelle storie? Invece i ragazzi hanno quasi scaricato la colpa sugli amici, oppure hanno quasi giustificato: vabbè, ma se a 14 anni è ovvio che non parli con i genitori, però attenzione, non è tanto ovvio che non parlino con te. È così normale che dei ragazzi non parlino con i genitori? Questa cosa mi fa paura, perché non... Allora, o sono io veramente la normale perché io parlavo con i genitori, oppure c'è un problema della nostra società.
Se il giochetto si rompe, lo ammazzo, perché tanto mi faccio 10 anni, 20 anni, quello che è,
o addirittura finisco in televisione, mi fanno un bel reality e va bene così. Cioè, cerchiamo anche di responsabilizzarci. Abbiamo l'obbligo di capire che non esistiamo soltanto noi. Capisco il narcisismo, ma come diceva Freud, andrebbe anche frustrato il narcisismo, andrebbe capito che esiste un altro con la sua libertà. Io penso che ci sia anche della maturità a 14 anni. Non posso pensare che per avere delle relazioni sessuali si può dire: io sono matura, gestisco il mio corpo come voglio, poi invece per altre problematiche allora la maturità non c'è più.
Benvenuti alla quinta puntata di Adesso in Onda, della decima edizione di Adesso in Onda. Oggi continuiamo a parlare del Festival Popoli e Regioni, che si è svolto dal 26 novembre al 1 dicembre tra Terni, Narni e Amelia. Siamo ancora con il direttore artistico Oreste Crisostomi, e oggi appunto rivedremo alcuni dei momenti più importanti di questa edizione, con un'eccezione: il premio alla carriera Renato Scarpa lo vedremo invece nelle prossime settimane, perché abbiamo realizzato un'intervista con lui, vedremo anche alcune immagini, quindi gli dedicheremo una puntata. Ma io oggi invece vorrei partire, Oreste, parlando proprio dei vincitori del festival. Quindi quest'anno c'erano quattro categorie, oltre ai premi alla carriera ovviamente, in concorso. Ha vinto un film che è stato tra i più apprezzati anche dal pubblico, quindi intanto, ecco, diciamo chi ha vinto quest'anno il Festival Popoli e Regioni.
Ha vinto The Priest Children, un film croato molto divertente, che mostra un lato di questi paesi che è molto legato alla comicità, perché è un film comico. Credo che sia un film, tra l'altro, uscito a Natale, in quel periodo, quindi può anche farci riflettere sul fatto che la commedia può avere dei canoni anche piuttosto alti di battute, non è mai volgare, ma è molto profondo, c'è satira, ecco, c'è la differenza che si percepisce in maniera molto molto lampante è che questo film è un film di satira, non è un film di sfottò. Noi siamo abituati fin troppo ormai allo sfottò, e la satira ce la siamo un po' dimenticata.
Nella sezione documentari invece ha vinto un personaggio molto importante per la cultura italiana, perché è il fondatore dell'orchestra di Piazza Vittorio, Agostino Ferrente, che ha vinto con un film molto particolare.
Ha vinto con un film molto importante per tutti noi, perché anche nella motivazione che è stata letta da Moreno Cerquetelli rispetto alla premiazione di questo film, Le cose belle, c'è tutto il senso dell'opera. È un film che parla di speranza, di una Napoli che è sì malavita, degrado, problemi, impossibilità di crescere, di andare avanti se non nella malavita. Sì, c'è tutto questo ovviamente, ma non è solo Gomorra, Napoli, è anche Le cose belle.
Film che la storia è proprio lui, Agostino Ferrente, insieme al suo co-regista che si chiama
Giovanni Piperno.
Giovanni Piperno erano stati nel 99, avevano girato un documentario per Rai 3 intervistando tre ragazzini di Napoli. Quindi 14 anni dopo sono tornati a intervistarli per vedere che fine hanno fatto e che fine hanno fatto soprattutto le loro speranze. Poi abbiamo avuto due sezioni per i cortometraggi.
Sì. Abbiamo avuto il concorso internazionale e sono arrivati film dall'Inghilterra, dal Nord Africa, sono arrivati veramente dei cortometraggi bellissimi. È stato premiato un ritratto dell'Italia che ci dà un'immagine di questo paese piuttosto curiosa, perché racconta questo documentario dei treni che dalla Svizzera arrivavano soppressi nel 2009 e arrivavano fino a Reggio Calabria. E la regista di questo documentario, Corinna Zund, ha fotografato i passeggeri, i momenti di vita lavorativa, perché lei è una hostess, quindi era legato molto al suo lavoro. Un lavoro
fotografava e registrava.
Fotografava, faceva delle fotografie e registrava l'audio di questi.
Con una cosa così, tra l'altro, esattamente identica a questa.
È vero, registrava l'audio e riprendeva dei momenti, ripresa video, dei momenti che mostravano lei stessa alle prese con la parte operativa, tecnica, quindi ci spiegava quello che andava a fare attraverso immagini. Ecco, da questo documento, perché è un documento questo, viene fuori un'Italia veramente sorprendente, un'Italia che sembra un po' ferma agli anni 60, un'Italia estremamente affascinante però.
Mi hanno portata in Italia e, come ha detto Oreste, lui ha detto che è un'Italia che dimostra film che non c'è più. Per me sono i treni notturni che non ci sono più, che sono stati soppressi. E di questa esperienza sono partita personalmente, di questa perdita personale che mi ha lasciato un buco, una tristezza. Questo è un motivo personale che ho trasformato in qualcosa di più. Cioè di più, ho fatto un cortometraggio, un documentario dove, nel quale presento anche il personale e le persone che hanno viaggiato su questi treni, perché è una tragedia che non ci sono più questi treni fra la Svizzera e l'Italia, non soltanto per me personale ma anche per tutti quelli emigrati che hanno viaggiato per tantissimi anni, che hanno utilizzato questi treni.
Tra l'altro, una cosa che ha colpito è che questo è un film che ha coinvolto in qualche modo anche un proiezionista, che ci diceva durante appunto la proiezione del film: io quel treno per tanti anni l'ho preso, proprio quello di cui parla, e quindi è stato bello vedere anche i nostri, insomma,
addirittura è un film che ha coinvolto il territorio, proprio perché la regista, arrivando in treno, un treno credo da Roma a Terni, è stato detto: dice, ma io a te ti conosco. Dice: sì, ci siamo conosciuti perché abbiamo lavorato insieme. Cioè, il treno è un simbolo molto forte di vita. Però.
Die Reise in die Nacht geht los. Ich bin Nachtzugbegleiterin. Zehn Jahre lang arbeitete ich auf dem Nachtzug, wie auch meine Zwillingsschwestern. Auf fast jeder Fahrt hatten wir eine Fotokamera dabei.
Documento, per piacere.
Infine, sezione giovani. Quest'anno c'è stata anche una sezione dedicata a cortometraggi di giovanissimi. Il vincitore ha 22 anni.
Sì.
Torniamo anche ai treni, in qualche modo, perché l'è ambientato alla stazione Termini il film.
Sì, è un caso questo, però anche qui c'è il treno che è protagonista, in qualche modo, perlomeno la stazione, perché il documentario di Giovanni Grandoni, Il palloncino, una bambina che perde il suo palloncino alla stazione Termini, e lì lui ha reinventato con occhi diversi, che poi è quello che forse ogni tanto può anche fare il cinema, anzi la realtà della stazione Termini. Quindi questa bambina si perde perché è distratta da questo palloncino che vola via, lascia per qualche secondo la mano della mamma e poi nel finale si ritrova sotto questa statua di Wojtyla.
Sì. Tra l'altro la Polonia, patria di Giovanni Paolo II, è stata particolarmente protagonista quest'anno, perché oltre al gemellaggio con il Sacro Film di Zamość, c'è stato il terzo premio alla carriera assegnato ad un regista polacco.
Sì, c'è stato questo premio a Richard Bugajski, un premio molto importante, perché un festival deve diventare anche possibilità di promozione. Richard Bugajski è un regista conosciuto in tutta Europa, poco conosciuto in Italia se non per il suo film bellissimo, tra l'altro, Interrogation, l'interrogatorio, tradotto anche l'udienza, ma è un interrogatorio vero e proprio, che tra l'altro ha avuto una storia difficilissima, perché durante il regime comunista è stato assolutamente bandito questo film, perché racconta di una donna che si opponeva allo stato delle cose di allora, e poi la protagonista invece ha vinto a Cannes il premio come migliore interpretazione femminile.
Cristina Janda è una delle più grandi attrici della storia del cinema polacco.
Quindi la corruzione, quindi In cerca di padre, In cerca di patria, che è il titolo che ho dato io al mio intervento nel programma che è stato distribuito, c'entrava perfettamente questo film, questo titolo, In cerca di padre, In cerca di patria.
Tra l'altro, appunto, il programma è abbinato anche quest'anno a una rivista. Abbiamo fatto un numero speciale di Adesso, come ormai tradizione, perché sin dalla prima edizione del Festival Popoli e Religioni, un numero speciale di Adesso dedicato alle tematiche del festival. Quindi oltre all'intervento di Oreste c'è quello di Stefania Parisi, c'è il vescovo Ernesto Vecchi, e ci sono interviste, c'è l'intervista a Renato Scarpa, si parla appunto di Silvano Agosti, di Richard Bugajski, è un po' di
Eugenio Barba.
Di Eugenio Barba abbiamo anche la trascrizione dell'intervento che Eugenio Barba ha tenuto proprio in un evento organizzato come anteprima del Festival Popoli e Religioni a Termini.
E qui insomma mi tolgo un sassolino dalla scarpa, perché non c'era presente un referente del comune, e questa cosa è risultata visibile, perché poi tra l'altro Eugenio Barba è veramente una delle personalità più importanti del teatro contemporaneo, e tra l'altro questa è una città che anche lì ha mostrato molto interesse verso la contemporaneità, una parola che è stata abusata. Allora tenete d'occhio quello che è contemporaneo a voi, e non pensate che quello che ormai è già diventato storia non sia più contemporaneo. No, tutt'altro.
Sì, qualcuno ha detto era contemporaneo 50 anni fa, Barba.
Beh, ha detto una stronzata proprio.
Tanto per essere
una sciocchezza.
A tal proposito, non c'erano i politici, ma c'eravamo noi, ovviamente, c'era Adesso in Onda. E se ci seguite avete visto la nostra puntata dedicata al teatro, in cui vi abbiamo anche proposto alcuni momenti di questo intervento di Eugenio Barba a Terni, e anche i commenti che erano stati fatti un po'.
È stato intervistato da Lorenzo Mango in quell'occasione, tra l'altro. Ricordiamo.
Se volete, quindi, tra l'altro, io ribadisco sempre di approfondire quello che noi facciamo adesso, perché appunto nel nostro archivio su redeblu.org trovate proprio la prima puntata della stagione estiva 2013 di Adesso in Onda, dedicata al teatro, in cui ritrovate anche l'intervista di Lorenzo Mango a Eugenio Barba e anche qualche commento un po' acido appunto che era stato fatto in quell'occasione, a cui Oreste ha testé risposto. Ma appunto, qui trovate su adesso, lo trovate in distribuzione gratuita qui al Cenacolo San Marco, dove tra l'altro è allestita anche la mostra di cui vedete alle nostre spalle alcune parti. Quindi vi invitiamo a venire a vedere la mostra e a prendere gratuitamente adesso, dove trovate Eugenio Barba, Bugaischi, Antonio Borromeo, il pellegrino dei padri separati, e insomma tutti gli approfondimenti. Io vi ricordo che la nostra trasmissione nasce quasi 9 anni fa, proprio come versione televisiva e radiofonica della rivista Adesso, quindi ormai la rivista Adesso sopravvive solo grazie a Festival Popoli e Regioni.
Un'ultima cosa, è stato dato un premio quest'anno anche a Silvano Agosti.
E allora noi adesso ce lo vediamo anche.
Allora, Silvano. Ecco, e Silvano Agosti ha fatto questa proposta all'UNESCO che l'essere umano diventi patrimonio dell'umanità. E questa cosa mi sembra un uovo di Colombo meraviglioso.
Bene, allora, noi appunto adesso vi mostreremo anche altre immagini del Festival Popoli e Regioni con Silvano Agosti e con gli altri ospiti. Vi ricordo appunto di prendere gratuitamente al Cenacolo San Marco il nuovo numero di Adesso dedicato proprio al tema In cerca del padre, tema del Festival Popoli e Regioni, e vi ricordo e vi raccomando di approfondire sul nostro sito www.redeblu.org, rivedere questa puntata, rivedere la puntata della scorsa settimana, rivedere Eugenio Barba nella puntata Teatro Non Comune, prima puntata della stagione estiva 2013 di Adesso in Onda, e anche altri approfondimenti. Poi sul nostro sito trovate anche tutti i link in cui approfondire anche tutto quello che abbiamo detto e che in parte soltanto vi abbiamo mostrato, ma anche le registrazioni che avete visto e che vedrete adesso di questo festival. Ovviamente qui vi possiamo trasmettere solo una breve sintesi, ma sul sito del festival e di Rete Blu le trovate in versione integrale, quindi potete rivivere tutto il Festival Popoli e Regioni 2013 in video.
E poi, ecco, la cosa importante che viene fuori secondo me da questo Film Festival è veramente la pluralità delle voci, cioè è un festival assolutamente eterogeneo nella sua programmazione, con un obiettivo chiaro, con un tema, ma veramente le voci che sono state chiamate a parlare, a prendere la parola, proprio diteci la vostra, sono veramente non collocabili ad un riferimento che sia uno. Cioè è un festival veramente dove non c'è una voce a parlare, ma è quello che deve fare un festival, cioè deve chiamare tante persone che hanno da dire qualcosa e dargli possibilità di espressione.
Quindi ci rivedremo il prossimo anno con il Festival Popoli e Regioni, anzi speriamo anche con altre iniziative durante l'anno. Noi ci rivediamo ovviamente sempre a quest'ora, sempre su Teleternia, su Radio TNA e sempre su www.redeblu.org. Alla prossima.
In un caos umano come quello che vi viene proposto sotto forma di cultura, tradizione, è un arbitrio feroce. In realtà la natura avrebbe predisposto le cose così: femmina, donna, persona, essere umano, maschio, uomo, persona, essere umano. E l'incontro d'amore e la paternità o la maternità sarebbero delizie della vita se avvenissero non tra maschi e femmine, dove il conflitto è totale, non fra uomo e donna, dove il conflitto è parziale, e neppure, pensate, tra persone, dove il conflitto è minimale, ma avvenissero fra esseri umani maschi, esseri umani femmine. Le leggi sono un labirinto inestricabile fatto solo per confondere le vostre idee. In realtà è molto sbagliato parlare, come vi ho detto all'inizio, di paternità o maternità in un mondo che non dà nulla agli esseri umani, ma proprio nulla. Anzi, voi vivete in uno stato, e ve lo dico volentieri così lo sapete, in uno stato che Nietzsche definiva il gelido mostro, ma che ci presenta con un prodotto sul quale c'è scritto: questo prodotto ti uccide. Come una madre che accoglie i suoi bambini, dice: bambini, vi ho fatto la marmellata e c'è scritto contiene cianuro. Quindi io da 50 anni convivo con un mostro che in più è anche autorevolmente soddisfatto di essere un serial killer, perché non solo uccide col fumo, uccide col monossido di carbonio che spazia tutte le città, con un uso del lavoro assolutamente improduttivo e solo repressivo, con la scuola, con la famiglia nucleare, il 70% degli omicidi avviene in famiglia, e mi faceva una specie che voi parlaste come se esistessero le famigliole, capite? Ma come familiare? Io sono fuggito dalla mia famiglia, che peraltro era fatta di persone meravigliose, peraltro, ma ci litigava tutti i giorni. E la mia sorellina, quando ha 5 anni, e lei ne aveva 6 e mezzo, di fronte a un bombardamento a tappeto della città, con la gente che fuggiva, che moriva, che urlava, quando io le ho chiesto cosa sta succedendo, lei mi ha spiegato così la guerra. Fanno come loro quando litigano. Sempre, ricordatevi bene la mano, 5% delle spese militari si potrebbe regalare una casa a 7 miliardi di persone più 2 pasti caldi al giorno in qualsiasi ristorante, con il 5% che non se ne accorgerebbero neanche i mostri che fanno le guerre che gli manca. E un'umanità che ha garantito il cibo e il letto caldo è un'umanità diversa, non è questa qua è un'umanità accattonata, piena di inquietudini, piena di incertezze, che crede alle leggi, pensate, che dice il nostro governo, vi imploro da oggi, dite almeno il loro governo. La complicità che il potere si auto-offre attraverso di voi nel linguaggio è terribile. Quindi smettetela di dire che ci sono gli imprenditori, sono dei prenditori. Smettetela di chiamarli impiegati, questi poveri cristi che stanno lì, sono dei piegati. Smettetela di aderire a questo finto, casuale errore di chiamare pedofili i pederasti. E dite pederasti, allora quel vescovo è un pederasta, non un pedofilo, perché la parola pedofilo è così gentile di per sé. Perché io al TG3 mi sono permesso di dire, ma guardate che Gesù era un pedofilo, amava i bambini. Pedifilos vuol dire colui che ama i bambini, la madre è pedofila. Invece pedirastos vuol dire colui che pratica sesso con i bambini. E quindi questi finti marginali errori in realtà sono il cemento che tiene unito il monolite di un potere che vi, veramente vi odia. Pensate che io mi sto attrezzando per obbedire a una delle più belle poesie che si siano mai pensate nella storia umana, che è questa, fatta di 4 parole. Ama il tuo nemico.
Ricordati, leggere e scrivere è un modo decente e dignitoso per passare il poco tempo della vita. In fondo, per andarcene via in pace, così come siamo vissuti, non abbiamo bisogno d'altro. Ci basta, anzi sovrabbonda, scriveva Seneca, la virtù, la lieta serenità della pazienza. Ecco, io su questa pazienza, poi avrai visto anche nel libro, ho conosciuto anch'io la pazienza. Io non sarei un tipo proprio così spontaneamente paziente. Ecco, non lo dico, non è che non voglio farmi più paziente di quello che sono, però... In questa frase ha fatto due cose che mi sono ritrovata. Anch'io ho cominciato a scrivere in un momento particolare e è venuto fuori questa piccola storia, che è una storia mia e di Matteo, e in cui e la vita con Matteo mi ha insegnato la pazienza, la lieta serenità della pazienza. Perché la pazienza ce la dobbiamo mettere nel rapporto della nostra quotidianità, ma soprattutto quando si ha un figlio, io dico straordinario, ma nella sua straordinarietà è anche a volte difficile, proprio in quanto straordinario, poter vivere una vita così se non si usa la pazienza. Ecco, allora questo mi sono molto ritrovata in questo.
C'è molto in comune fra i nostri libri. La prima notte solo con te, mamma, ti posso parlare, e se volete anche il film che io vi consiglio di vedere fra poco, che è bellissimo, Il cuore dell'assassino, dove mette al centro il perdono come unica forza trasgressiva per dare senso alle cose. C'è molto in comune, ma addirittura alcune cose lancinanti, perché nel mio libro c'è una cosa semplicissima. Il desiderio di me padre è uno. Se io potessi chiedere un miracolo, io vorrei chiedere questo a Dio. Ti prego, voglio giocare con mia figlia, ma da coetaneo. Ed è la situazione di Maria Grazia Proietti, perché il bambino aumenta il ragionamento e dice una cosa sferzante. Che cosa vuol dire avere un tumore? E lo dice un bambino, come si dice in una scorciatoia popolare, giornalistica, mondana, un bambino sfortunato, con una sindrome. Un bambino che ha tutti gli elementi di quella particolare sindrome. Non vuole far vedere, lo dice in un passaggio del romanzo, i suoi disegni. È molto geloso. Non vuole, ovviamente, l'autismo, e fra le tante cose anche questo. Non vuole, non può, non deve, chissà. Insomma, non riesce a mettere i piedi per terra. Ma accade una sorta di pazzesco miracolo, che la malattia, se mi permette il medico, del bambino e la malattia della mamma rendono i due personaggi, le due creature, coetanee. È la malattia che rimette in uno stato di equilibrio lui e lei, come era la solitudine che metteva in uno stato di gli occhi negli occhi la mamma e il bambino di Harry Roth, come è il sogno del mio romanzo che ruota in fondo attorno a una cosa semplice, e mi permetto di ripeterlo in 30 secondi la trama. Mia figlia si chiama Miranda e Miranda parte per l'Australia, perché mia moglie Catherine, la regista di questo film girato in India, porta mia figlia a vedere i parenti australiani. Che cosa accade a questa bambina che è piccola? La cosa che non dovrebbe mai accadere è un lungo viaggio. C'è un momento in cui bisogna fare lo scalo. La bambina è piccola, è addormentata, è eccitata, la mamma è stanca e accade quello che non dovrebbe accadere, che a noi adulti fa sorridere, ma è una tragedia. Lascia nella busta, nella sacca del sedile dell'aereo, il suo orsacchiotto, chiamato macchia. Pensate cosa significhi questo, aver perso la cosa più importante. Io ho perso mia madre quando ero piccolo e ancora alla mia età avrei voglia di parlarle. E mia figlia piccolina ha perso il suo macchia e aveva voglia di parlarle. Quando tornerà a Roma, io da buon o pessimo padre le ho comprato 340.000 orsacchiotti, ma nessuno era quello. Mi arriva piangendo e io le dico: Miranda, che c'è? E lei mi dice: papà, dove sarà adesso macchia? E io le dico una cosa semplice che noi adulti diciamo: ma macchia è felice, macchia gira per il mondo, macchia è libero come voglio che tu sarai, figlia mia, libera, che è la cosa che più conta. E assume un che di amaro, di senile, quasi di cattivo. E mi dice: non è vero, papà, perché tutte le cose belle vanno nella fogna. Mi si stringe il cuore. Allora io dico, avevo superato 50 anni, e dico: tutto quello che abbiamo letto, studiato, tutte queste cose che, signore e signori, obiettivamente sono dei privilegi rispetto al mondo. C'è qualcuno che ci ha pagato gli studi. Tutto questo privilegio a cosa serve oggi? Riuscirò a trovare una parola per mia figlia? Tutto il romanzo è per tentare di trovare una parola che tolga la bestemmia e dire quello che Ezra Pound, il più grande poeta del Novecento, diceva: solo l'amore è la tua eredità.
E allora, siccome questa cosa è avvenuta, questa è una storia vera, cioè si tratta di una mamma che sostanzialmente perdona l'assassino di sua figlia, noi abbiamo cercato di raccontare la storia anche di capire cosa un perdono, questo perdono che viene dato, genera nella persona che lo riceve, perché questo comunque è un perdono che non è facile per la persona che lo riceve da portare, perché se io perdono, cioè io poi sentendo quello che è la testimonianza russa di prima, no? Perché uno si chiede: io sarei capace di perdonare l'assassino di mia figlia, ma non lo so io sinceramente, delle persone che si trovano, dei genitori che si trovano un mostro come figlio, sono capaci di perdonare questo mostro? I genitori dall'altra parte sono capaci di perdonare? È qualcosa di incomprensibile, però accade, e quando accade cosa genera, diciamo, nella persona che lo riceve? In questo caso l'assassino è una persona che ha colpito a morte una suora con 52 coltellate su un autobus. E quindi è un atto molto violento. Ecco. E allora, noi abbiamo cercato, abbiamo visto, cioè siamo stati insieme con l'assassino per tutto il mese delle prime riprese e poi anche dopo, e quindi in qualche modo abbiamo visto che la sua condizione... ci sono state due cose. Uno, lui è tornato a essere una persona normale, cioè normale, una umana, cioè non un santo, cioè una persona come tutti. E l'altra cosa è che lui ha incominciato a rivivere la sua fede, che in questo caso è l'induismo, in una maniera più consapevole, diciamo fra virgolette corretta, perché qua si parla anche di un episodio che ha a che fare col fanatismo religioso, cioè altro incubo del fenomeno religioso che è che poi riguarda il fondamentalismo cristiano, islamico, induista.